Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che i prezzi dei prodotti online variano a seconda dei mesi, dei giorni e delle fasce orarie. Le variazioni arrivano anche al 20-30%. Questo significa, per esempio, che le sneakers vanno ordinate il sabato sera, i televisori a giugno e non in ottobre, gli aspirapolvere mai di lunedì. Il fenomeno è quello del dynamic pricing, ve lo raccontiamo tra pochissimo. Focus sui trend è dedicato invece al brand Activism, quando le aziende si schierano. Della settimana ha il suo prodotto più conveniente, dagli aspirapolvere ai televisori, passando per le sneakers e gli smartphone. Giorni, ma non solo, perché i prezzi online variano anche a seconda del mese e della fascia oraria. Il fenomeno va sotto il nome di dynamic pricing, è il meccanismo in base al quale i prezzi si muovono sul mercato a seconda della domanda e dell'offerta, che in rete, attraverso gli algoritmi sempre più sofisticati delle piattaforme e-commerce, dai siti delle compagnie aeree low cost, interessa ormai tutto il mondo dei prodotti. Come ogni anno, Idealo, comparatore prezzi leader a livello europeo, ha voluto indagare il fenomeno anche in relazione alle categorie di prodotti più gettonate sulla scia dell'emergenza Covid. Filippo Dattola, Country Manager Italia.
La nostra analisi ha fatto vedere che soprattutto tra i diversi mesi uno può ottenere un risparmio in media del 20%, in alcune categorie anche di più, stiamo parlando un 30% il mese più vantaggioso rispetto al mese più caro, ma addirittura ci sono dei risparmi da fare dipendendo dal giorno della settimana e addirittura dalla fascia oraria.
Quindi mesi, giorni e orari che variano a seconda della categoria di prodotto che stiamo analizzando, è così?
Sì, correttissimo.
Iniziamo quindi dalla prima che avete individuato, che è quella degli elettrodomestici per la casa.
Abbiamo analizzato tre categorie che sono l'aspirapolvere, i frigoriferi e i televisori. I risultati, i nostri dati dimostrano che per i frigoriferi, per esempio, il mese più economico per l'acquisto è il novembre, il mese più caro dell'anno è il mese di settembre. E qui stiamo parlando di un risparmio del 12,6%. Sempre per i frigoriferi, il giorno più economico è il sabato e il giorno più caro in media è il lunedì, e qua stiamo parlando di un risparmio del 3,4%. E invece, per quanto riguarda la fascia oraria, non conviene comprare nella tarda serata e invece i prezzi più economici si trovano in prima serata, e qua stiamo parlando di un risparmio del 4,3%.
Passiamo alle scarpe.
Noi abbiamo analizzato sia sneakers che scarpe da corsa e scarpe per bambini. Per tutte le tre categorie il mese più vantaggioso è stato il mese di gennaio. Per le scarpe da corsa e scarpe per bambini il mese più caro è stato il mese di maggio, e per i sneakers il mese più caro è stato il mese di aprile. Qui stiamo parlando di un risparmio del 9,4% per i sneakers e un risparmio del più o meno 15% per le scarpe da corsa e le scarpe da bambini. Le sneakers conviene invece comprarli in tarda serata, è un risparmio del 2% rispetto alle altre fasce orarie.
Voi avete anche individuato e analizzato la categoria più influenzata da questo fenomeno, che è quella dell'elettronica. Con quali risultati?
Siamo andati a investigare sia i prezzi degli smartphone, delle cuffie e dei smartwatch. naturalmente pure un periodo molto importante per gli smartphone con l'uscita del nuovo iPhone e comunque il mese del Black Friday, stagione importantissima per gli smartphone. In ogni caso, il mese più vantaggioso per gli smartphone è il mese di febbraio, il mese più caro è il mese di maggio, e qua in media si può fare un risparmio di addirittura 25%, che spesso possono essere 150-200 euro, è veramente importante. Il giorno sempre per gli smartphone più conveniente è il sabato, dove si può effettuare un risparmio del quasi 10% rispetto al giorno più caro, che è il martedì. Invece, per quanto riguarda le cuffie, vanno molto di moda le cuffie e Bluetooth, il mese più economico invece è il mese di dicembre, quindi un buon regalo per Natale, dove si può fare un risparmio del 23% rispetto al mese più caro, che è il mese d'agosto.
I vostri dati ci dicono anche che quest'anno si compra un prodotto molto online correlato alla pandemia, che è quello legato alla disinfezione.
Sicuramente nella prima fase di lockdown abbiamo visto un boom assoluto di certe categorie, come per esempio sono stati i disinfettanti. Per questa categoria abbiamo visto nel primo semestre una crescita più di 5.000%. Naturalmente qui stiamo parlando di un volume iniziale molto molto basso, e questo sicuramente è stata una categoria che è esplosa, ma abbiamo visto trend simili in altre categorie tipiche, quelle che nel mondo e-commerce ormai vengono pure chiamate le categorie Covid, che sono state categorie come fai da te, con una crescita comunque del 230%, giardinaggio una crescita del 400%, pure i sex toys con una crescita del 330%, e sicuramente pure tutto il mondo del gaming con una crescita del 230%.
Spieghiamo perché avviene questo fenomeno in rete, perché ci sono queste oscillazioni che raggiungono appunto i livelli che voi avete mappato.
Sicuramente le grandi piattaforme e-commerce e i grandi retailer oggigiorno hanno strumenti tecnici, quindi degli algoritmi ormai molto sviluppati, che con l'aiuto di dati in tempo reale cambiano i prezzi per naturalmente rendere la propria vendita più redditizio possibile. E questi algoritmi in pratica che fanno? Analizzano quello che è la flessibilità di prezzo durante il giorno, quanti utenti abbiamo noi sulla nostra piattaforma, cambiano i prezzi e analizzano quello che è la reazione degli utenti tramite quello che possono essere click, quelle che possono essere conversioni e vendite, in modo tale di sempre trovare il prezzo per loro più vantaggioso.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, tra pochissimo parliamo di brand activism, dalle elezioni americane alla difesa dell'ambiente, quando le aziende si schierano perché sempre più consumatori vogliono sapere da che parte stanno prima di comprare un loro prodotto.
Essere e avere. I tempi sono cambiati. In passato un'impresa poteva scegliere per quali problemi impegnarsi. Non è più così. In un mondo fortemente polarizzato, essere neutrali non basta più. Inoltre, i problemi per cui le imprese dovranno impegnarsi saranno individuati dai consumatori, dai collaboratori e dal pubblico, inteso in senso ampio. In tutto il mondo, le persone, i giovani, i vostri futuri clienti utilizzano i social media e scendono in strada per lottare contro ogni forma di ingiustizia. Si aspettano che i brand collaborino a risolvere i gravissimi problemi che affliggono il mondo, non a peggiorarli. Focus sui trend.
Il titolo dell'ultimo libro di Philip Kotler, Il guru del marketing, ed è ormai l'imperativo per le imprese. Parliamo di brand activism, cioè dell'impegno in prima linea, diciamo così, che i consumatori, millennials e generazione Z in testa, pretendono dalle aziende per essere protagoniste del cambiamento, del tentativo di risolvere i problemi più urgenti, riscaldamento ambientale, discriminazione, disparità di reddito e di possibilità accesso all'istruzione. Su questo, più che sulla qualità del prodotto, che ormai viene dato come requisito base, base le aziende si giocano e si giocheranno sempre di più la reputazione, quindi devono metterci la faccia, esporsi e passare all'azione, diventare appunto brand activist. Lo dimostrano i casi che ha selezionato per noi Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e bentrovati anche i nostri ascoltatori.
Partiamo da un brand che non da oggi in realtà fa dell'impegno la propria filosofia di marca. Di chi si tratta?
Si tratta di Patagonia, un brand molto noto, sicuramente ha una fortissima vocazione a questo attivismo, a questo impegno nelle azioni che riguardano molto spesso il consumatore stesso, no? Si rivolgono alle persone andando oltre a quello che è poi naturalmente la qualità del prodotto. Mi vengono in mente in passato, per esempio, i van che insegnavano un consumo tra virgolette sostenibile, insegnavano a riparare per esempio i capi invece che cambiarli e comprarne di nuovi. Ecco che ultimamente, come molte aziende negli Stati Uniti in particolare, complice il periodo delle elezioni americane, si sono attivate per stimolare le persone al voto, far capire quanto sia importante. In particolare Patagonia l'ha fatto in un modo sorprendente e alcune persone si sono ritrovate sull'etichetta, quella dove si possono leggere le istruzioni per il lavaggio, una scritta decisamente forte. In inglese suona "vote the assholes out", letteralmente vota e caccia gli stronzi. Questo all'inizio si è pensato quasi fosse una sorta di fake, ma l'azienda ha confermato che era assolutamente quanto avevano deciso di fare, su alcuni capi in particolare, ed è molto coerente con l'impegno contro il negazionismo sui cambiamenti, appunto come parlavi anche tu prima, climatici, le trivellazioni in Alaska, piuttosto che la riduzione dei parchi naturali, che fanno parte, combinazione proprio del programma di Trump. Ecco che quindi un piccolo aspetto, no, di un capo si trasforma in una chiave anche, se vogliamo, comunicativa potentissima.
Restiamo in tema elezioni americane anche con il prossimo caso.
Parliamo di un altro grande, importante brand, anche molto in qualche modo potente come Nike. Nuova campagna, "You don't need to be a star to have a voice", è il claim di questa campagna. Quindi non è importante, non è necessario che tu sia una star, in questo caso si fa riferimento nel video molto emozionante della campagna, una star del basket piuttosto che di qualche sport sponsorizzato da Nike, ma chiunque attraverso il voto può dire la sua. Ecco che Nike poi fa un passo in avanti, oltre che semplicemente fare un'affermazione così importante, perché sappiamo bene poi quanto ci siano problematiche in alcune aree degli Stati Uniti ad accedere anche proprio ai luoghi del voto. Ecco che hanno aperto una pagina in cui dare informazioni, ma c'è un collegamento ulteriore con Lyft, il car sharing, presso il quale chiunque poteva appunto scaricare un buono di $10 nel caso ci fossero state difficoltà nel raggiungere il sito elettorale, in particolare le zone di Atlanta, Memphis, Chicago, Milwaukee, insomma tutte aree più problematiche per gli spostamenti.
Dalle elezioni al tema dell'inclusione e dei diritti LGBT, un bel tema anche questo di impegno.
Assolutamente, in questo caso vediamo come un'azienda trasforma questa sua vocazione, diciamo, attivista soprattutto nell'ascolto e poi in azioni molto concrete che agiscono fortemente nella vita quotidiana delle persone. Parliamo di una carta di credito di Mastercard che si chiama True Name, quindi il vero nome. Viene consentito a persone appunto LGBT o transgender o non binaria, insomma, di poter scegliere quale nome scrivere sulla carta di credito, ed è un aspetto molto importante perché il nome anagrafico non sempre corrisponde a quella che è l'identità profonda di queste persone. Apparentemente un piccolo gesto, ma assolutamente rilevante.
In chiusura un caso italiano.
È in questo caso una partnership tra Leroy Merlin, il grande retailer francese Collage, che supporta i rifugi del CAI. perché i Fujikai, durante soprattutto appunto l'apertura dell'estate, hanno avuto bisogno di ristrutturare in parte le loro strutture apposta, appunto perché si dovevano mettere in massima sicurezza i turisti che vi fossero recati. Ecco che Leroy Merlin ha concesso del tutto gratuitamente prodotti dei propri negozi a questi, diciamo, le persone dei rifugi preposti a queste attività. E in particolare sono stati scelti finora 16 rifugi, ma Leroy Merlin vorrebbe estendere a tutti quanti i rifugi italiani questa sua iniziativa. Mi viene in mente, diciamo, per esempio, il rifugio Quintino Stella e Rocher, piuttosto che Monte Bianco, piuttosto che il rifugio Mezzaluna in Val d'Aiac. Quindi ne hanno goduto in questa prima fase soprattutto la regione del Piemonte e della Valle d'Aosta.
Luisa Schiaro, grazie, alla prossima.
Alla prossima, buonasera a tutti.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco.
Buonasera, Maria Luisa e ai nostri radioascoltatori.
Il tema che hai scelto per questa sera?
Ma allora, ho scelto un tema chiave, io credo, per il prossimo futuro dell'Italia, che è un po' il destino e le opportunità per la piccola industria, anche perché con Confindustria, pochi giorni fa, abbiamo dedicato un intero incontro, un webinar con le territoriali di Confindustria, quindi da tutta Italia. È stato molto interessante riflettere e ragionare insieme agli imprenditori su quali sono le opportunità, perché secondo noi ci sono opportunità per le piccole imprese, in particolare in questo momento così delicato. Essere piccoli, essere così vicini al territorio, rappresentare anche un punto di riferimento per le proprie comunità interne. Ad esempio, mi raccontavano alcuni imprenditori che i loro collaboratori o dipendenti si rivolgono agli imprenditori per avere un aiuto, un supporto, quasi come se dovessero sostituire lo Stato, che è una cosa che in Italia noi conosciamo bene, no? Una sorta di solidarietà di territorio proprio delle piccole imprese.
Quindi questo momento di emergenza può essere anche l'occasione, vista in positivo, per la valorizzazione della dimensione locale e del ruolo appunto dell'impresa.
Sì, anche perché noi conosciamo bene i consumautori, no? E sappiamo che in questo momento e nei prossimi mesi i desideri si stanno orientando verso consumi di qualità, consumi per prodotti non solo alimentari, ma in generale belli, ben fatti, insomma, proprio le specificità anche delle piccole imprese italiane che però, come sappiamo, sono eccellenti in questo. Quindi quello che io ho consigliato anche agli imprenditori è stato quello di farsi apprezzare per quello che normalmente loro fanno e che in questo momento diventa un possibile lusso, perché poi si può essere anche più veloci, più snelli nel reagire alle emergenze. In questo caso la piccola dimensione non è tanto il piccolo e bello che ci siamo ormai lasciati alle spalle, però forse è il meglio del piccolo, cioè le aziende di piccole dimensioni ma molto compatte, sia familiari, diciamo, che lavorano su territori e su specificità, possono sicuramente rappresentare un punto di riferimento importante proprio per i nostri consumautori.
In questo può servire anche un patto di filiera in qualche modo, cioè le realtà come il retail, il negozio di vicinato più vicino al consumatore può, come dire, portare alla valorizzazione verso il consumatore anche il tassello precedente, cioè l'impresa e la produzione.
È proprio così, Maria Luisa, questo è il momento di stringere i bulloni, mi verrebbe da dire, delle filiere, di compattarsi e di comprendere finalmente che c'è un obiettivo comune e che, ripeto, soprattutto i piccoli eccellenti possono più facilmente seguire questa strada, perché ci si conosce a livello personale, tutto passa attraverso una fiducia che è stata costruita negli anni, nel tempo, sia tra fornitori e clienti, sia tra clienti e consumatori. Quindi, sì, è proprio il momento di fare nuovi patti illuminati, ma possibili.
Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.